niente affatto comoda, però bisogna che ci destreggiamo anche in casi un po' impegnativi come è questo.
Più scomodo del giudice, secondo me.
Come hai detto?
È più scomodo dei giudici che del grande.
Forse sì.
Sì?
Dici di no tu?
Ma non mi è sembrato, non lo so, sono stata distratta.
La spinza di nomi.
Vabbè, la spinza di nomi sì, però il contenuto, violento, cioè il giudice mi hanno sconvolto un po'. A voi no?
Noi abbiamo letto 17 capitoli e quindi dobbiamo ripartire dal capitolo 18 e questa sera leggeremo 3 capitoli fino al capitolo 20. Una prima parte del nostro libro, tenendo conto del fatto che il nostro primo libro è inseparabile dal secondo libro delle cronache, poi ci sono anche i libri di Esodo e di Neemia che compongono tutta un'opera unitaria, i 4 scritti che vengono assegnati convenzionalmente a un autore anonimo denominato il cronista, tanto per intenderci, tenendo conto di quello che è il linguaggio usato solitamente o spesso nelle introduzioni, nelle note delle nostre Bibbie. Fatto sta che una prima parte fino al capitolo 9, siamo partiti niente meno che da Adamo, dunque un inizio che è più remoto di così non potrebbe essere, fino a Davide. L'attenzione si concentra su Davide e su Gerusalemme e tutto questo già in vista di quella che sarà la costruzione del Tempio a Gerusalemme, costruzione del Tempio che, come già sappiamo e adesso stiamo constatando in maniera esplicita, non è opera di Davide, ma Davide è colui che prepara la costruzione del Tempio a Gerusalemme ed è colui che assume un ruolo determinante per quanto riguarda il conferimento ai Leviti di quella funzione che resta come espressione piena e matura del loro servizio pubblico, è il servizio della preghiera continua. Ecco, ne parlavamo la volta scorsa, fatto sta che tornando indietro dal capitolo 10 fino al capitolo 29 è esattamente il regno di Davide, il tema stiamo prendendo in considerazione leggendo queste pagine, una prima sezione che è servita nel capitolo 10 a accantonare la figura di Saul, il predecessore di Davide, e quindi nei capitoli 11 e 12 l'ascesa al trono di Davide e capitoli 13, 14, 15, 16 il trasporto dell'arca da Kiriat Yearim e l'insediamento di essa a Gerusalemme. Leggevamo la volta scorsa e poi già siamo entrati nella sezione successiva, quella che dal capitolo 17 ci porterà esattamente sino alla fine del libro primo delle cronache, ossia il capitolo 29. Il regno di Davide in funzione del tempio da costruire. Tempio che Davide non costruisce, proprio nel capitolo 17 leggevamo la volta scorsa come le intenzioni di Davide sono smentite. E Davide obbedisce attraverso l'ascolto della parola del Signore che gli è trasmessa dal profeta Natan, obbedisce a un disegno che non attribuisce a lui la funzione del costruttore, bensì al discendente, in modo tale che nella stabilità del suo trono, in vista della dinastia futura, in vista del figlio che immediatamente gli succederà, che sarà poi Salomone, ma in vista di quel discendente che qui e non solo qui assume la fisionomia del personaggio messianico, colui che renderà stabile la casa, la discendenza, la dinastia, quindi il trono di Davide, ma tutto questo in quanto sarà esattamente colui che costruirà il Tempio. E il Tempio è il sacramento per eccellenza, il sacramento della presenza del Signore nella storia del suo popolo, ma è attraverso questa relazione con il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza, è la presenza del Signore nella storia umana. E dunque una funzione sacramentale che diventa un segno ricapitolativo di tutta la storia della salvezza, il motivo per cui il Signore si è rivelato in vista quell'opera di salvezza che riguarda l'umanità intera, in quanto c'è di mezzo la vocazione alla vita di ogni essere umano e dunque la strada del ritorno, la strada della conversione alla vita è la strada che si viene man mano illuminando nel corso della storia della salvezza, è tracciato questo percorso ed è il mistero del Signore che si presenta, è la sua presenza nella storia umana che rende efficace quella promessa d'amore che ha interpellato all'inizio di tutto i patriarchi, ma adesso c'è di mezzo un'alleanza e c'è di mezzo una particolare responsabilità conferita al popolo con cui il Signore ha fatto alleanza, che svolge questa funzione nella storia umana di segnale indicatore circa l'orientamento che coinvolge le generazioni che si succedono con tutte le vicissitudini, con tutti i drammi, con tutte le contrarietà della storia umana, non c'è dubbio, ma le generazioni che si succedono orientate verso la sorgente della vita, il santo, per dirla con un termine che è propriamente biblico e che è sempre molto eloquente per noi, il ritorno alla relazione piena con il protagonista della vita, che è lui, il santo, e che per questo tutto ha creato e per questo adesso stiamo constatando come e si presenta e realizza la sua opera nel corso della storia umana, dal di dentro di questa storia umana, che è una storia derelitta, che è una storia piagata, che è una storia sofferente, che è una storia di dolore, che è una storia di peccato, ma è una storia di salvezza. Fatto sta, vedete, che in questo contesto Davide, il regno di Davide, ma Davide in quanto è colui, e ne parlavamo abbondantemente la settimana scorsa, ha assunto in pieno il ruolo di maestro della preghiera ed è colui che ha conferito ai Leviti, capitolo 16 a questo riguardo svolge un ruolo grandioso nell'economia complessiva del libro che stiamo leggendo, conferisce ai Leviti il ministero della preghiera continua. Tutto quel che si ricapitola in quel versetto, che poi diventa un ritornello, che dà il ritmo di tutta la preghiera, ma dà il ritmo di quella presenza di un popolo nella storia umana che è in grado di interpretarne l'andatura e l'orientamento. Lodate il Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia, il ritmo. E il popolo è presente per questo, e nel popolo i Leviti, e il ministero della preghiera continua nel corso della storia che coinvolge le tribù di Israele, ma nel corso della storia dell'umanità intera, da Adamo in poi sino alla pienezza ultima e definitiva. Lodate il Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia. È la missione per eccellenza che riguarda e identifica la presenza del popolo dell'alleanza nella storia umana, e questa identità del popolo dell'alleanza nella storia umana è assunta in funzione veramente esemplare dalla presenza dei Leviti che, al cospetto dell'Arca Santa, celebrano la lode continua del Signore, perché eterna è la sua misericordia. Questo è il ritornello che scandisce il ritmo della preghiera, ma è il ritmo di quella testimonianza che impegna il popolo dell'alleanza nell'adempimento della sua missione lungo il corso della storia umana. Ed ecco, e tutto questo quando ancora il Tempio non esiste, il Tempio non è stato costruito, tant'è vero che i sacerdoti, abbiamo constatato come il nostro autore ci tiene a riconoscere il valore della funzione sacerdotale a cui è attribuita la competenza specialissima della celebrazione dei sacrifici, ma contenendola, in qualche modo marginalizzandola, questa presenza da cui non si può prescindere, ma accantonata e per il momento su una collina a nord-ovest di Gerusalemme, lì è eretto l'altare e lì i sacerdoti celebrano il loro compito liturgico, ma a Gerusalemme l'Arca Santa è stata insediata sotto una tenda e così resterà, perché non sarà Davide a costruire il Tempio, ma lì già è presente e operante la comunità dei Leviti che esercita quella funzione rappresentativa di cui siamo a conoscenza, in maniera tale da essere già nel momento in cui ancora il Tempio non è stato edificato, ma essere già testimone di come la storia dell'umanità è orientata verso la pienezza di quella rivelazione d'amore mediante la quale il Santo, il Dio vivente, sta operando nella storia umana in modo tale da rendersi presente lui. E il Tempio è il sacramento di questa presenza che si insedia nella storia dell'umanità in maniera tale da instaurare un vincolo di comunione, un'alleanza che resterà come indissolubile premessa di quel ritorno alla sorgente della vita per cui l'umanità intera è stata convocata. Fatto sta che i Leviti sono già lì. E Davide, vedete, ha svolto in questo senso un servizio veramente prezioso, ma resta vero che non è lui che costruisce il Tempio. Però l'autore morale è lui, nel senso che adesso tutti i preparativi in vista di quella che sarà la futura costruzione del Tempio sono gestiti da lui, e il preparativo per eccellenza è esattamente quello di cui già siamo a conoscenza, cioè il conferimento ai Leviti del compito che conosciamo. Addirittura già abbiamo avuto a che fare con pagine che descrivevano la consegna ai Leviti di quello che è lo strumento della preghiera per eccellenza, che è il libro dei Salmi, il Salterio. E più esattamente che proprio materialmente l'oggetto che è strumento così prezioso per l'esercizio della preghiera, il ritmo della preghiera, di cui Davide ha dato una testimonianza non solo attraverso il canto e la musica, ma attraverso la danza, il ritmo della danza di Davide alla presenza dell'arca che contiene le tavole della legge, e adesso tutto questo a Gerusalemme. Noi sappiamo anche, e subito adesso proseguiamo perché io amo sempre tornare indietro, e quindi vedete, ma un po' è la Chiesa Cattolica, vedete, che è fatta così. La Chiesa Cattolica arriva sempre in ritardo, insomma, non c'è niente da fare, però è cattolica. Allora, sappiamo già che in realtà le pagine che stiamo leggendo sono costruite in maniera tale da ignorare tutto quello che nella figura di Davide è memoria di una negatività. Tutto è stato accantonato e adesso lo verificheremo ancora una volta in maniera sempre più paradossale, perché in realtà l'autore di queste pagine è a conoscenza di tutto quello che la tradizione antica riferisce a riguardo di Davide, quel che leggiamo nei libri di Samuele, che vengono citati alla lettera, quindi la conoscenza è diretta. Eppure, ecco, è interessante tutto quello che, leggendo e rileggendo e citando alla lettera molte pagine di quei libri, non viene detto. Tutto quello che rimane in silenzio, omissioni che sono estremamente istruttive, proprio perché non si deve dire nulla di negativo riguardo di Davide. Questo già ce ne siamo, abbiamo già constatato leggendo le pagine che precedono, e adesso capitolo 18 verificheremo in maniera sempre più esplicita. I capitoli 18, 19 e 20 sono, per così dire, adesso un intermezzo dopo l'annuncio che Davide ha ricevuto, e a cui Davide è più che mai sollecito nell'obbedienza, circa il fatto che non sarà lui a costruire il Tempio. E da quel momento i preparativi, Davide non costruttore, ma bensì colui che dovrà preparare tutto quello che occorre perché un altro, il discendente, costruirà il Tempio. Ancora uno però, abbiate pazienza, una piccola parentesi. Il libro che stiamo leggendo sta ricostruendo i fatti relativi al percorso storico che ha condotto fino a Davide, e quindi quello che avverrà poi dopo Davide. Ma in realtà queste pagine sono il frutto di una ricostruzione del passato che tiene conto del presente. Il presente di chi ha messo per iscritto queste pagine, il presente è quello di coloro che sono tornati dall'esilio, e di coloro che sono alle prese con la ricostruzione del Tempio dopo l'esilio, e dunque alle spalle un dramma pesantissimo, è un dramma che lì per lì è stato sperimentato come la frattura di una storia così tragica da essere considerata irreparabile. Ed invece l'esilio non ha segnato questo fallimento delle vicende antiche in rapporto a un futuro ormai senza prospettive. Perché a questo proposito ancora una volta il richiamo alla preghiera continua dei Leviti che cantano la lode del Signore diventa estremamente istruttiva per noi. Il filo conduttore di questa storia, che passa attraverso tutte le tragedie, che supera tutte le distanze, che colma tutti i vuoti, tutte le fratture, è dato dalla continuità di quella preghiera. Tant'è vero che nel Tempio, che sarà poi ricostruito dopo l'esilio, il Santo dei Santi è una stanza vuota, non c'è neanche l'Arca Santa. Vedete, l'Arca Santa non c'è più nel Tempio ricostruito. È alla presenza dell'invisibile. Sì, ricostruzione del Tempio, ma il Tempio è il sacramento dell'invisibile. E questa proiezione messianica acquista una rilevanza importantissima nel corso delle pagine che stiamo leggendo. Tant'è vero, vi dicevo che qui abbiamo a che fare con delle forzature quanto mai vistose circa la reinterpretazione di quei fatti, per cui la figura di Davide è una figura ricostruita non rispettando i dati della storia, con tutto che Davide peccatore è un grandissimo personaggio, di questo non discutiamo, ma le pagine che stiamo leggendo sono... non preoccupate di ricostruire il passato rispettando i dati della cronaca, ma sono testimonianza di una spinta che dall'interno sostiene lo svolgimento di una vicenda che passa attraverso tutte le catastrofi e che è orientata verso l'incontro con il Santo nella pienezza di un disegno ricomposto secondo la sua intenzione. Perché eterna è la misericordia di Dio. Ecco, questo è il punto. E allora, capitolo 18, qui vi dicevo un intermezzo, nel senso che in questi tre capitoli le imprese di Davide, di cui leggiamo nei libri di Samuele, le imprese di Davide nel momento in cui si tratta di rievocare anche... l'attività di Davide sovrano il rapporto con i popoli circostanti e le imprese gloriose, le imprese vittoriose di Davide, così come leggiamo nei libri di Samuele. Ma qui ancora una volta dobbiamo renderci conto di come tutto viene rievocato, citando ampiamente i libri di Samuele, ma in maniera tale da esaltare i dati positivi di una vicenda che comunque è, stando ai dati oggettivi della storia antica, è stata certamente segnata da contraddizioni di ogni genere. Comunque sì, leggo qui un primo giro di orizzonte nel capitolo 18 fino al versetto 11. Il versetto 1, per sistemare i filistei. In seguito Davide sconfisse i filistei e li piegò e tolse loro Gat con le dipendenze. E invece il versetto 2 per liquidare i Moabiti a Oriente, vedete, si passa dall'Occidente all'Oriente. Quindi sconfisse i Moabiti che divennero sudditi e tributari di Davide. Davide, eccetera. Dunque, notate che qui abbiamo a che fare con una citazione di quel che leggiamo nel secondo libro di Samuele, nel capitolo 8, ma... se voi avete la pazienza e il coraggio di trovare il libro secondo Samuele, ma adesso forse perdereste tempo potreste andare brancolando qua e là, ma nel secondo libro di Samuele, capitolo 8, versetto 2, sconfisse anche i Moabiti e facendoli coricare per terra li misurò con la corda e ne misurò due corde per farli mettere a morte e una corda intera per lasciarli in vita. Dunque, vedete, una crudelissima rappresaglia di Davide contro i Moabiti, muoiono due su tre, prigionieri di guerra, ma qui non si dice questo nel nostro libro. È citato quel testo, ma questa operazione crudele, non stiamo adesso a ragionare su come si è comportato Davide o chi per lui in quell'epoca antica, ma questo non si dice. E invece si passa al versetto 3, e dal versetto 3 al versetto 11 in questione il rapporto con gli aramei del nord-est. Aram, sappiamo bene il termine, che più o meno equivale a quello che noi oggi chiamiamo Siria. Davide sconfisse anche Hadad-Ezer re di Zobah verso Amat. Nella sua marcia verso il fiume Eufrate per stabilirvi il suo dominio, Davide gli prese 1000 carri, 7000 cavalieri, 20000 fanti. Notate che qui i dati sono di gran lunga ingigantiti. rispetto a quel che leggiamo sempre nel secondo libro di Samuele, capitolo 8, nel versetto 4 di quel testo, Davide prese 1700 combattenti sui carri e 20.000 fanti. Qui addirittura si parla invece, vedete, di 7.000 cavalieri, 20.000 fanti, 1.000 carri, là non se ne parlava, dati ingigantiti così in modo proprio smisurato, ma tutto quello che rientra nella logica di cui già siamo consapevoli. E Davide poi fece tagliare i garretti a tutti i cavalli, risparmiandone un centinaio. Gli aramei di Damasco andarono in aiuto di Hadad-Ezer. Non è finita qui, vedete, ci sono altre forze che scendono in campo, alleati di quel re di Zobah, e Davide però ne uccise 22.000. Davide mise guarnigioni in Aram di Damasco, gli aramei divennero sudditi e tributari di Davide, e il Signore rese vittorioso Davide in ogni sua impresa. In ogni caso è proprio vero, vedete, anche gli alleati vengono sbaragliati da Davide senza colpo ferire, ma il vero protagonista è il Signore, il vero protagonista è il Signore. Attenzione, Davide prese gli scudi, importante il bottino, e gli scudi d'oro agli ufficiali di Hadad-Ezer, e li portò a Gerusalemme. Da Tibcat e da Kun, città di Hadad-Ezer, Davide asportò una grande quantità di bronzo, con cui Salomone costruì il bacino di bronzo, le colonne e i vari arredi di bronzo. Questo nel secondo libro di Samuele non si diceva. E quello che conta è questo bottino, che è già consacrato alla costruzione del Tempio futuro. E qui c'è di mezzo niente meno che la citazione di Salomone, che compirà questa impresa, quando ancora di per sé noi non ne sappiamo nulla. E in realtà i veri e propri preparativi avranno inizio con il capitolo 21. Questi capitoli fanno da intermezzo dopo le pagine che abbiamo letto, ma vedete come anche queste imprese di Davide conquistatore, di Davide sovrano che sbaraglia tutti i nemici, tutto questo è già orientato in vista dell'accumulo del materiale necessario per la costruzione del Tempio. E qui ancora veniamo a sapere che nel versetto 9 c'è un certo re di Amat che si chiama Tou. Saputo che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Hadad-Ezer, re di Zobah, mandò ad Oram suo figlio per salutare il re Davide. Questo Tou è in conflitto con Hadad-Ezer. E allora mandò suo figlio ad Oram per salutare il re Davide e per felicitarsi con lui di aver assalito e vinto Hadad-Ezer, poiché Tou era sempre in guerra con Hadad-Ezer, e ad Oram portava con sé oggetti d'oro, d'argento, di bronzo. Anche tali oggetti il re Davide li consacrò al Signore. Qui bisogna sempre arrivare, vedete, ci sono rapporti pacifici. Davide non soltanto è vittorioso nelle battaglie contro popoli avversari, ma è anche pronto a accogliere posizioni, atteggiamenti, richieste di pace. E infatti con questo Toure di Amat le cose vanno in questa maniera, ma sempre in vista di un bottino da consacrare al Signore. Oggetti che il re Davide consacrò al Signore insieme con l'argento e l'oro che aveva preso da tutti gli altri popoli, ossia da Edom, da Moab, dagli Ammoniti, dai Filistei, dagli Amaleciti. Fino al versetto 11 qui. E adesso dal versetto 12, a proposito delle imprese vittoriose di Davide, versetti che ci portano sino alla fine del capitolo, relativi all'attività civile che è sempre connessa con rapporti che riguardano il contatto con i popoli confinanti, ma vedremo subito, è anche un'attività mirata a instaurare un ordine civile che si afferma sul fronte interno nella vita del popolo. Leggo, qui è il versetto 12: Abisai, figlio di Zeruia, nipote di Davide, come sappiamo, sconfisse nella valle del Sale. Dunque qui siamo spostati verso sud, la Ravà è la valle in depressione che qui è proprio la regione che sta a sud del Mar Morto. 18.000 idumei, questi sono Edom, quelli di Edom. Edom in altri contesti sappiamo appare come il nemico per antonomasia, e adesso vedete Edom è ridotto in condizione di vassallaggio. Pose guarnigioni in Edom, tutti gli idumei divennero sudditi di Davide, e il Signore rendeva vittorioso Davide in ogni sua impresa. Vedete, la vittoria in realtà è stata sul campo di battaglia riportata da Abisai, il cui nome già conosciamo e che incontreremo ancora. La vittoria è di Davide in quanto è opera del Signore. In quanto è il Signore, allora è Davide vittorioso. Il Signore rendeva vittorioso Davide in ogni sua impresa. E di seguito Davide regnò su tutto Israele, rese giustizia con retti giudizi a tutto il popolo. Vedete, viene impostata in maniera così ormai sistematica la relazione con i popoli circostanti e con il popolo di Edom, che dimora nella regione meridionale, ma gestito da Davide il fronte interno, come già vi dicevo, il governo di Davide su tutto Israele. Vedete, rese giustizia con retti giudizi a tutto il popolo. E qui i nomi dei suoi collaboratori più stretti, quelli che compongono il governo. Ioab, figlio di Zeruia, è altro nipote, il figlio maggiore di questa Zeruia, che è una sorella di suo padre. Ioab è un fratello di Abisai, citato prima, e Ioab è il comandante dell'esercito, è il generale comandante. Josafat, figlio di Achillud, era l'archivista. L'archivista qui vedete, in realtà è il termine in ebraico che vuol dire l'araldo, ma è l'addetto alle comunicazioni, e questo è fondamentale per gestire e amministrare il regno e le complesse articolazioni tribali che sono componente istituzionale della vita sociale, e quindi questo è Josafat. E poi c'è Zadok, figlio di Achitub, e Abimelech, figlio di Ebiatar, erano sacerdoti, questi sono gli addetti al culto. E poi Safsa era scriba, qui ha detto al protocollo, perché l'amministrazione esige ormai da qualche tempo l'utilizzo dei documenti che servono per custodire la memoria e per impostare ricerche circa soluzioni a riguardo dei problemi che si presenteranno in futuro. E poi c'è Benaia, figlio di Joiada, comandante di Cratei, Pelete, queste sono le truppe speciali, che sono i servizi segreti, la guardia del corpo e queste cose. E poi ci sono i figli di Davide che erano i primi al fianco del re. Vedete che nel capitolo secondo di Samuele, versetto, capitolo 8, nel libro secondo di Samuele, capitolo 8, versetto 18, comparivano questi nomi con qualche piccola variazione. E a riguardo dei figli di Davide, Qui nella mia Bibbia dice che erano ministri, in ebraico dice che erano Kohanim. Kohanim è il plurale di Kohen, che vuol dire sacerdote, quindi erano sacerdoti. Ma sacerdoti non nel senso di addetti al culto liturgico, perché non sono figli di Davide in grado di svolgere quelle funzioni, ma sacerdoti nel senso che il tempio è anche il tesoro. Tutto è depositato nel tempio, e in questo senso allora, i figli di Davide, i suoi primi collaboratori, ministri del tesoro. Ma qui vedete che nel nostro primo libro delle cronache il nostro autore non si azzarda nemmeno ad usare il termine che pure sta leggendo, perché lui sta copiando dal secondo libro di Samuele, e dice i primi al fianco del re. Non vengono citati come sacerdoti addetti al tesoro, vi dicevo di intendere a modo mio, però questo titolo non si può usare perché il nostro cronista è fin troppo preoccupato di affrontare con molta delicatezza, con molto rispetto, con grande devozione tutto quello che riguarda il culto. E certamente a questo proposito i figli di Davide non sono competenti. E adesso, capitolo 19, la prima campagna militare contro Ammon. Ammon è altra popolazione che dimora a oriente del Giordano. Amman oggi è la capitale del regno di Giordania. Ammon. E dunque di questa situazione di conflitto si parla nel secondo libro di Samuele, dal capitolo 10 in poi. E adesso noi leggiamo, oltretutto, fino ai versetti precedenti, il nostro autore si è rifatto al capitolo 8 del secondo libro di Samuele, adesso riparte dal capitolo 10, e nel capitolo 9 del secondo libro di Samuele, voi potete andare a vedere, si parla dei residui ancora reperibili nel territorio dei discendenti di Saul, e l'unico discendente che ancora viene identificato è un certo Meribbaal, uno zoppo, figlio di Jonathan, che poi Davide tiene da quando si presenta a lui dopo che è stato ricercato chiamato a presentarsi, e si presenta a Davide e rimane accanto a Davide. Davide lo tiene sempre alla sua tavola. Meribbaal è l'ultimo discendente di quella stirpe che fa capo a Saul. Ma vedete che il nostro primo libro delle cronache cancella quel che leggiamo nel capitolo 9 del secondo libro di Samuele, lo stesso fatto di Meribbaal, per evitare qualunque interferenza con la casa di Saul. Quello che già sappiamo dall'inizio, che Saul è stato presentato a noi come l'emblema del negativo, e tutto il negativo che poi in realtà riguarda la figura di Saul è stato assorbito da Saul, la figura di Davide, e quindi non si parla più neanche di Meribbaal. E in più leggiamo adesso capitolo 19, dopo questi fatti morì Nacash, vuol dire serpente, re degli Ammoniti. Al suo posto divenne re suo figlio, e Davide disse: userò benevolenza con Canun, figlio di Nacash, perché anche suo padre è stato benevolo con me. Chesed è il termine usato qui, c'è stata una relazione positiva, leale, affettuosa. E allora Davide mandò messaggeri per consolarlo della morte di suo padre. E i ministri di Davide andarono nella regione degli Ammoniti da Canun per consolarlo. ma i capi degli ammoniti dissero a Canun: forse Davide intende onorare tuo padre e ai tuoi occhi mandandoti i consolatori. Questi suoi ministri non sono venuti forse da te per spiare, per informarsi e per esplorare la regione? Vedete che una relazione pacifica è rifiutata adesso. È un gesto di consolazione nel momento di un lutto grave. Canun ha perso il padre. E questo gesto di consolazione viene disprezzato e offeso, come subito leggeremo. È possibile che, per come vanno le cose in questo mondo, inviati da Davide presso Canun in realtà siano espressione di un pretesto per arrivare al conflitto. I dati di questa vicenda storica sono ambigui e tali rimangono, ma qui vedete il racconto dice che in realtà un gesto così benevolo da parte di Davide attraverso l'invio dei suoi rappresentanti viene sprezzantemente contestato. E allora Canun prese i ministri di Davide, li fece radere. Questa è un'offesa gravissima. Tagliò a metà le loro vesti fino alle natiche e li rimandò. Alcuni vennero a riferire a Davide la sorte di quegli uomini, perché costoro si vergognavano moltissimo, e il re mandò ad incontrarli con questo messaggio: rimanete in Gerico. Gerico è sulla sponda del Giordano, dunque confine, e finché non sia cresciuta la vostra barba allora ritornerete. Dunque adesso vedete si giunge a uno scontro. L'offesa è stata gravissima e Davide interviene non esattamente lui in prima persona, ma Davide affida l'incarico a Joab, il comandante dell'esercito, e le truppe scelte. Leggiamo: gli ammoniti, accortisi di essersi inimicati Davide, mandarono essi e Canun 1000 talenti d'argento per assoldare i carri cavalieri nel paese dei due fiumi. Gli ammoniti si preparano a uno scontro e allora assoldano mercenari in quelle regioni dove sono molto esperti i combattenti a cavallo e coloro che già manovrano i carri corazzati, che sono armi micidiali, un possibile campo di battaglia. E dunque 1000 talenti per assordare carri e cavalli nel paese dei due fiumi e l'alta Mesopotamia, in Aram, Maaca e in Zoba. Assoldarono 32.000 carri, vedete anche questa è una cifra proprio ingigantita al massimo rispetto a quel che leggiamo nel secondo libro di Samuele, nel capitolo 10, 32.000 carri, e il re di Maaca con le sue truppe, e questi vennero e si accamparono di fronte a Madabà. Frattanto gli ammoniti si erano radunati dalle loro città e si erano mossi per la guerra. Adesso sono due schieramenti, schieramenti di questi alleati che vengono da nord e gli ammoniti che si concentrano attorno alla capitale del regno, che si chiama Rabbà, che poi sarebbe Amman, la grande. E dunque adesso lo schieramento che invece viene predisposto da Davide per affrontare lo scontro. Quando Davide lo venne a sapere, ecco qui versetto 8, mandò Joab, già ve lo dicevo, con tutto il gruppo dei prodi, ecco, il gruppo dei prodi sono le truppe scelte, non tutto l'esercito, e infatti Joab si trova lì per lì esposto a un rischio piuttosto grave, perché si trova esposto a un conflitto su due fronti contrapposti. E gli ammoniti uscirono per disporsi a battaglia davanti alla città, mentre i re alleati, quelli armati con i carri corazzati, stavano da parte della campagna. E Joab si accorse che la battaglia gli si profilava di fronte alle spalle. Vedete, Joab si rende conto di essere stretto in una morsa che potrebbe diventare davvero micidiale. E la tattica di Joab adesso è veramente molto coraggiosa. Perché dice il testo, che poi riprende quasi alla lettera quel che leggiamo nel secondo libro di Samuele, dice che Joab scelse i migliori di Israele e li schierò contro gli aramei, quelli con i carri armati, e affidò il resto all'esercito di Abisai, suo fratello, lui personalmente con i migliori, dunque una scelta di truppe ancora più esperte all'interno di quelle che già sono truppe scelte, contro gli aramei, mentre dall'altra parte bisogna affrontare gli ammoniti, e qui l'incarico è affidato a suo fratello Abisai, che lo schierò contro gli ammoniti. E gli disse: se gli aramei prevarranno su di me, mi verrai in aiuto; se invece gli ammoniti prevarranno su di te, io ti verrò in aiuto. E coraggio, dimostriamoci forti per il nostro popolo e per le città del nostro Dio, e il Signore faccia ciò che gli piacerà. In realtà la tattica vincente consiste proprio in questo superamento del panico, in questo incoraggiamento così semplice ma anche così vitale per affrontare il pericolo che certamente si prospetta. E adesso cosa succede? Succede che Joab è con i suoi mosse verso gli aramei per combatterli, ma essi fuggirono davanti a lui. Anche gli ammoniti, visto che gli aramei si erano dati alla fuga, fuggirono di fronte ad Abisai, fratello di Joab, rientrando in città. E Joab allora tornò in Gerusalemme. Joab non è in grado di rimanere su quel territorio, rientra a Gerusalemme, perché si tratta di procedere adesso a una seconda campagna militare con uno schieramento di truppe ben più consistente. Ma dico tutto questo, vedete, perché questo rientro a Gerusalemme e ancora una volta richiama l'attenzione sulla città, che è inseparabile dal valore che la presenza dell'Arca Santa conferisce a quella località, e la presenza dell'Arca Santa che è la premessa di quella costruzione del Tempio che proprio a Gerusalemme costituirà il segno sacramentale che già, di cui già siamo consapevoli. E Gerusalemme è la città di Davide. La città di Davide, già da un pezzo la preoccupazione del nostro autore è di mirare lo sguardo su Gerusalemme nel contesto di tutti questi richiami, di questi segnali di cui ci siamo già resi conto. E vedete, il racconto nel secondo libro di Samuele dice che proprio questo è il momento nel quale Davide è responsabile del peccato, per peccato che provoca un adulterio, un omicidio, un abuso di potere che è proprio dall'interno svuota e compromette la sua posizione di sovrano, a parte appunto l'adulterio e l'omicidio, è proprio il suo modo di esercitare il potere che nel racconto che leggiamo in quelle pagine, capitoli 11 e 12 del secondo libro di Samuele. Il peccato di Davide. E qui non se ne parla proprio. Non esiste. Non esiste. C'è il minimo cenno. E infatti, Gerusalemme deve rimanere incontaminata. Gerusalemme. Allora leggiamo, arriviamo dal versetto 16 adesso al versetto 3 del capitolo 20, la seconda campagna militare contro Ammon, ed è esattamente il contesto storico nel quale si inseriscono quelle pagine che citavo nel secondo libro di Samuele, il peccato di Davide. E qui leggiamo invece: gli aramei, visto che erano stati battuti dagli israeliti, mandarono messaggeri e fecero venire gli aramei d'oltre il fiume. Qui cercano rinforzi gli aramei. Lì comandava Sofac, capo dell'esercito di Hadad-Ezer. Quando ciò fu riferito a Davide, egli radunò tutto Israele. Adesso è, vedete, l'esercito in tutta la sua consistenza che viene messo in movimento. Tutto Israele. E attraversò il Giordano. Li raggiunse e si schierò davanti a loro. Davide si dispose per la battaglia contro gli aramei, che l'attaccarono. In realtà qui vedete si parla di Davide, ma nel racconto che sappiamo non è Davide. Davide rimane a Gerusalemme. Davide è invecchiato, e Davide a Gerusalemme invecchiato è proprio è responsabile di quel crimine di cui sappiamo, ma qui è Davide che conduce l'esercito in maniera tale da travolgere i rinforzi dei mercenari aramei che sono scesi sul campo di battaglia, e gli aramei fuggirono di fronte agli israeliti. Davide uccise Sofac, capo dell'esercito. Gli uomini di Hadad-Ezer, visto che erano stati battuti dagli israeliti, fecero la pace con Davide e si sottomisero a lui. Dunque, la pacificazione con Davide. E si sottomisero a lui. Gli aramei non vollero più recare aiuto agli ammoniti. Gli aramei si ritirano. È sempre Davide la figura di riferimento, vedete qui è Davide che ha compiuto un'impresa che invece, secondo i dati che reperiamo altrove, è l'impresa compiuta dall'esercito guidato da Joab, mentre Davide è rimasto a Gerusalemme con tutte le conseguenze di cui siamo consapevoli. E adesso capitolo 20, la vittoria definitiva su Ammon. All'inizio dell'anno successivo, quando i re sono soliti andare in guerra, vedete che sul bordo della pagina della Bibbia c'è scritto 2 Samuele 1:1, 11:1, anche da voi.
Sì, sì, sì.
Ecco, e 2 Samuele 11:1, il racconto continua dicendo che Davide passeggiava un pomeriggio e allora vide quella signora che si chiama Bezzabea e così via. E qui invece non se ne parla proprio. È una citazione di 2 Samuele 11:1, il nostro autore conosce benissimo quella pagina, cita alla lettera e prosegue: Joab, alla testa di un forte esercito, devastò la regione degli Ammoniti e quindi andò ad assediare Rabbah. Mentre Davide se ne stava in Gerusalemme, Davide in questo caso effettivamente rimane a Gerusalemme, poi subito dopo veniamo a sapere che Joab occupò e distrusse Rabbah, Davide prese dalla testa di Milcom. Dunque Davide è presente. Allora Davide stava a Gerusalemme, ma vedete, stava a Gerusalemme non come leggiamo nel secondo libro di Samuele, quando poi Bezzabea rimane incinta e lui convoca Uria, il marito di Bezzabea, perché vorrebbe nascondere il fatto, e poi dopo fa in modo che Uria sul campo di battaglia sia esposto a uno scontro con gli ammoniti in modo tale che ci lasci la pelle, come di fatto avviene. Uria. Niente di tutto questo, perché adesso Davide, vedete, è lui che prese dalla testa di Milcom, è la divinità ammonita, il diadema, trovò che pesava un talento d'oro, in esso era incastonata una pietra preziosa, il diadema fu posto sulla testa di Davide e gli asportò dalla città un grande bottino. quel che conta, vedete, ancora una volta è il bottino, in vista della costruzione. Ne fece uscire anche gli abitanti che destinò a lavori con seghe, picconi di ferro e asce. Allo stesso modo Davide trattò tutte le città degli Ammoniti, e quindi Davide con tutti i suoi tornò in Gerusalemme. Gerusalemme resta incontaminata. E adesso vedete l'accumulo di materiale necessario per quello che avverrà in futuro, e gli Ammoniti definitivamente sconfitti. Davide interviene per registrare questa sconfitta e trarne i benefici che competono alla sua figura di sovrano. Di tutto quello che sappiamo per altra via non si dice nulla. Non si dà notizia dell'adulterio, dell'omicidio, di quella che è stata poi la denuncia da parte del Signore tramite il profeta Natan: tu sei quell'uomo, il peccatore. E non si dà notizia di quella che poi è tutta l'esperienza penitenziale di Davide nel capitolo 12 del secondo libro di Samuele. Tra l'altro vedete che anche nel libro del Siracide, quando il sapiente rievoca i fatti a proposito di Davide, dice tante belle cose, mi dice poi è successo anche questo, Siracide capitolo 47. Ma pensate all'intestazione del Salmo 51, il Miserere. Miserere, Salmo 51, siamo alle prese con il libro della preghiera, e il Salmo 51 è intestato, come voi senz'altro ricordate, ma basta andare a verificare, facendo riferimento al fatto quando Davide si recò da Betsabea e Davide, peccatore, pregò così la preghiera penitenziale di Davide, il Miserere. Quindi vedete, non siamo mica all'oscuro, il nostro autore non è all'oscuro, ma non ne parla perché, vedete, guarda altrove. E adesso ci sono alcuni pochi versetti che chiudono il capitolo 20, e anche qui abbiamo a che fare con notizie che ci rimandano al secondo libro di Samuele, esattamente nel capitolo 21, verso la fine ormai del secondo libro di Samuele. E sono tre duelli, notizie circa quel che avvenne nel conflitto con i Filistei. Primo duello: dopo ci fu una guerra in Gezer con i Filistei, allora Sibbecai di Cusa uccise Sippai dei discendenti di Rephaim, e i Filistei furono soggiogati. Se voi darete uno sguardo al secondo libro di Samuele, capitolo 21, al versetto 17, dal versetto 15 al versetto 17, 2 Samuele 21, da 15 al 17, i duelli sono quattro. E il primo dei quattro duelli è un duello nel quale è coinvolto Davide, che ci fa una brutta figura. Ci fa la figura combattente che sta soccombendo, debolezza, vulnerabilità di Davide, e interviene Abisai. Interviene in modo scorretto, perché in un duello tra due non si deve intervenire. Invece quella volta Davide scampò perché ci fu ma quella notizia che leggiamo nei versetti 15-17 del capitolo 21 del secondo libro di Samuele qui non è riportata, non c'è. Si va direttamente a questo duello tra Sibbecai, che uccise quest'altro personaggio guerriero di nome Sippai, e poi ci fu un'altra guerra con i Filistei nella quale Elcanan, figlio di Jair, uccise Lachmi, fratello di Golia di Gat. Anche qui, se voi ritornate al capitolo 21 del secondo libro di Samuele, che adesso è il versetto 19, là veniamo a sapere che c'è stato un certo Elcanan che ha ucciso Golia. Allora Golia non l'ha ucciso Davide,
il fratello,
ma il fratello è aggiunto, il testo è ucciso Golia, E qui vedete invece, rievocando quella notizia, questo certo Elkanan uccise Lacmè, fratello di Golia, perché insomma non ci fossero dubbi che Golia lo aveva ucciso Davide, ma invece non, storicamente probabilmente non è vero, storicamente i fatti sono andati diversamente. Quello che è certo è che Davide è stato molto amato, che Davide è stato accompagnato da un concorso di collaboratori affezionatissimi a lui, che per lui erano stati pronti a dar la vita, e le imprese venivano assegnate a Davide, ma lui Davide insomma ci ha fatto anche qualche magra figura. Ma qui nel nostro libro delle cronache di questo non si dà notizia. La vita privata di Davide rimane del tutto sotto silenzio. I nemici sono sempre fuori di Davide, e sono nemici che assumono adesso addirittura una fisionomia un po' mostruosa. Per dire, e concludo, ci fu un'altra guerra in Gat, durante la quale un uomo molto alto, con le dita a 6 a 6, pensate un po', in totale 24, anch'egli era della stirpe di Raffa, ingiuriò Israele, e Jonata, figlio di Simca, fratello di Davide, l'uccise. Questi uomini erano discendenti di Raffa in Gat e si caddero colpiti da Davide e dai suoi uomini giganti, ma figure un po' mostruose. I nemici sono fuori di Davide, e la vita privata del nostro personaggio non emerge, non è importante. E quello che è importante è esattamente quel che stiamo constatando, cioè come Davide assume in pienezza il compito di preparare la costruzione del Tempio, preparare l'avvento della presenza gloriosa del Signore. E questa preparazione diventa il filo conduttore della storia umana, che è tutta strutturata dall'interno come celebrazione della lode che proclama l'amore eterno del Signore nei tempi difficili e nei tempi di sollievo, nei tempi di dolore e nei tempi di gaudio, nelle sconfitte e nel pianto, e insieme nei tempi della festa e dell'esultanza. Eterna è la misericordia del Signore. A proposito del fatto, e ho finito ora, che il nostro autore è informato, se voi girate la pagina, per il capitolo 22, ma leggeremo, se Dio vuole, tra una settimana, nel capitolo 22, versetto 8, mi fu rivolta, è Davide che parla, questa parola del Signore: tu hai versato troppo sangue, hai fatto grandi guerre, per questo non costruirai il Tempio. Vedete che è informato? Non costruirai il Tempio perché sei un sanguinario. È informato. E se non ne parla, non è perché non lo sa, ma perché non è quello che conta. Ecco, fermiamoci qua.